Sabato 17 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Ma io non sono solo, perché il padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo.
Grazie. Fiducia, fiducia di tanto.
Gesù sta smontando un po' quella loro presunzione, no? È collegato col versetto precedente, quando i discepoli gli dissero: sì, ora tu parli apertamente.
Ora conosciamo.
Ora conosciamo che sei tutto. Per questo crediamo che venisti da Dio, no? Ecco.
Un po' come già. Nicodemo, no?
Ecco. Come Nicodemo. Che aveva detto: noi sappiamo che tu vieni da Dio, perché nessuno farebbe questi prodigi se non venisse da Dio. E Gesù lo smonta dicendogli: in verità ti dico che se uno non nasce dall'alto non può vedere. Tu dici di vedere, ma non vedi. E qui lo stesso: voi dite di credere, ma non credete. Anche perché la frase precedente era evidente, no? Che la loro presunzione, perché sappiamo che sei tutto e non hai bisogno che ti interroghi. Proprio perché sei tutto dovremmo interrogarti, no? Sì. Quindi non hanno in essi il desiderio di conoscere. La fede, la vera fede, è proprio quella che interroga, che crede, che vuol sapere.
Sì, perché la fede è interesse, vero, per un altro. Chi crede in uno ha interesse per l'altro. Avendo interesse, desidera conoscere. Quindi la fede è un'introduzione alla conoscenza. Uno che dicesse di credere e poi si disinteressa dell'altro, sostanzialmente non crede nell'altro. Ora, però qui Gesù mette in evidenza questo fatto, che l'uomo con molta facilità crede di credere, ecco, si illude di credere. Come, non so, con molta facilità noi ci illudiamo di essere giusti, di essere onesti, di essere buoni, di essere virtuosi, di fare questo, fare quell'altro, cioè, ci illudiamo, così ci possiamo anche illudere di credere. Allora, ecco, e l'opera principale di Gesù tra gli uomini è proprio quella di trarli dalle loro illusioni, ecco. Dal credersi giusti, dal credersi onesti, dal credersi di soddisfare la volontà di Dio, di compiere, insomma, quello che è secondo Dio, ecco, e mentre non sono in movimento verso Dio, che non si occupano di Dio, non cercano Dio. Quindi, ecco, direi che l'opera più dura, e che poi l'opera verso i farisei, vero? È quella di smontare le anime da queste illusioni, ecco, soprattutto l'illusione di credere. Perché chi crede veramente si impegna a cercare e a conoscere. Cioè, la fede ci introduce nell'amore, ci introduce nella conoscenza. Con la fede che non si volge a conoscere, che non si volge ad amare, è una fede nominale, cioè una fede senza le opere. È una fede senza le opere, non sta su. Infatti, qui Gesù dice: adesso credete, e poi dice: viene il momento in cui mi lascerete solo. Quindi, ecco Piero. Capitolo 16, numero 31. Mi si diceva che l'opera principale di Gesù è quella di cercare di smontare dall'illusione di credere. La maggior parte di noi e degli uomini con facilità scende, ritiene vero di credere, quando invece non sa nemmeno cosa sia la fede, perché la vera fede è impegno a conoscere, la fede è introduzione alla conoscenza. Chi crede si interessa di colui nel quale crede e tende a sfociare nella conoscenza. Una fede che non cerchi è una fede senza le opere, e quindi è una fede che non sta su, e allora ben presto conduce al tradimento. Infatti mi lasciate solo, mi abbandonerete. Cioè, di fronte alle prove la fede non può stare su, non può sostenerla.
Lei stava dicendo quando è arrivato Piero che lui si riferisce proprio al tradimento. No, loro dicono di credere, però...
Gesù qui annuncia appunto che tra poco l'ora si avanza, quindi è prossima, mi lascerete solo. Quindi tradire vuol proprio dire lasciare solo, no? Vuol dire preferire altro ad altri, capisci? Quindi di fronte alla prova. Mm. E ogni uomo è soggetto a prova appunto perché deve scegliere. E Dio... un primo tempo ci sceglie, in un secondo tempo si offre di essere scelto, e il tradimento viene sempre lui, quando lui si offre di essere scelto, perché in un primo tempo, ora lui si offre di essere scelto perché è necessario che noi abbiamo in noi stessi il motivo di quel che vogliamo, consapevolmente, la creatura, Dio forma delle creature consapevoli, con la creatura consapevole è la creatura che ha in se stessa la ragione di quel che vuole, per questo dico così, Dio si offre ad essere scelto, quindi un primo tempo Dio ci dà dei doni senza di noi, e tutta la creazione, la nostra vita, il tempo, tutto quanto, sono tutti i doni che arrivano a noi ogni giorno, e sono doni che arrivano a noi senza di noi, ma questi doni da parte di Dio, ne parliamo sempre la domenica, questo fatto, da parte di Dio sono per formare noi interesse per Lui. Poi arriva un secondo tempo in cui Lui viene a cercare questo interesse. Ecco, se noi, cioè dalle cose che Lui ci ha dato, abbiamo tratto interesse per Lui. Ora, quando Lui viene a cercare interesse da noi, ecco, si viene ad offrirsi alla nostra scelta. Allora, offrendosi la nostra scelta, si mette in concorrenza con quello che lui ci ha dato. Cioè, preferisci i soldi o me? Preferisci la creatura o me? Ecco, preferisci la tua vita o me? Preferisci il tuo io o me? Ecco, si mette in concorrenza. E di fronte a queste scelte, noi formiamo in noi il motivo, la ragione per cui preferisco questo, piuttosto che quell'altro, preferisco questo, piuttosto che quell'altro. Ecco, cioè, nelle scelte noi siamo sempre intenzionali, quindi i doni che lui ci fa sono non intenzionali, perché lui ce li fa senza di noi. Come però scegliamo, ecco, lì si rivela la nostra intenzionalità.
Sono intenzionali da parte di Dio.
Vabbè, da parte di Dio tu sei intenzionale. Ma se lui non si sottomettesse a noi, quindi non scendesse ad essere scelto, ora per essere scelto deve mettersi in concorrenza con i suoi stessi doni. Ecco per cui in primo tempo lui ci fa dei doni, e poi dopo, direi, si mette in concorrenza con i suoi stessi doni, per formare in noi la consapevolezza, cioè la conoscenza. Perché senza consapevolezza, quindi senza avere in noi stessi la ragione per cui noi vogliamo lui, anziché altro da lui, soltanto così noi abbiamo la possibilità di conoscerlo. La creatura che conosce è una creatura che ha in se stesso però la consapevolezza, e soltanto la creatura che ha in se stesso la consapevolezza è la creatura che diventa veramente libera, che è veramente libera, è colui che sa quello che vuole. Ecco, prima invece no, prima si è dominati da impressioni, da sentimenti, e poi ce ne accorgiamo dopo che magari abbiamo sbagliato, ho fatto questa scelta ma non sapevo, perché non eravamo consapevoli. Ecco. Ora Dio tende a formare in noi la creatura consapevole, che ha in se stessa la ragione, quindi la creatura veramente libera, perché ha la possibilità di conoscere la verità. Però per formare questa creatura deve offrirsi. Quindi allora, diciamo così, sono due i tipi di doni che Dio fa alla creatura. I primi che lui fa alla creatura senza la creatura stessa, no? Ci inonda di doni senza di noi, per formare in noi, questa è la funzione, il fine, lo scopo di formare in noi l'interesse per Dio, la fede. Ecco, la vera fede è interesse per Dio. Mi spiego? Ecco, attraverso tutti i suoi doni, lui annuncia sé a noi, dice guarda che ci sono io che ti mando queste cose. Le cose non nascono come i funghi, ecco, tutte le cose hanno questo sigillo, sono create, sono fatte da un altro, sono io che faccio. Quindi lui si annuncia attraverso questi doni qui. Questi doni qui hanno lo scopo di formare in noi interesse. Poi, in un secondo tempo, arriva a noi per offrirsi alla nostra scelta, in modo da poterci dare dei doni che non ci può dare senza di noi, cioè senza questo interesse, che sono i veri doni della conoscenza della verità. Per cui dico, dei doni che lui fa in un primo tempo a noi senza di noi, e dei doni che non può fare a noi senza di noi, perché richiedono la, ecco, la consapevolezza, cioè richiedono in noi la ragione per cui noi vogliamo questo. Per cui ci sono dei doni che lui non ci dà se noi stessi espressamente non li cerchiamo, non li chiediamo, non li desideriamo. Questa è la fede che ci porta, ecco, quando è vera fede.
Cioè, praticamente nel momento della scelta si rivela se abbiamo raccolto dell'interesse.
Se abbiamo interesse.
Se abbiamo interesse.
Non contano i talenti che lui ci dà.
E li tradiamo.
Ecco, non contano i doni che lui ci dà. Per cui io ad uno magari dà, mi spiego, un milione di talenti e all'altro dà pochi talenti. Non conta i talenti. Quello che conta è l'interesse che uno sa trarre. Capito? Da ciò che riceve da
te. L'interesse per lui.
L'interesse per lui.
Infatti lui, tradiamo,
infatti lui premia, l'interesse. Mi ha dato 10 talenti, questi 10 talenti hanno prodotto altri 10 talenti. Mi ha dato 5 talenti, questi 5 talenti hanno prodotto altri 5 talenti. Cioè lui premia l'interesse, ma l'interesse, mica, capito? L'interesse spiritualmente parlando è interesse per lui, per conoscere lui, l'apertura a lui, desiderio di lui. Ecco, lui viene a vedere l'interesse che abbiamo saputo trarre da. Ora noi invece generalmente di fronte ai doni di Dio non ci apriamo noi invece, fratelli di Dio, risvegliamo in noi il desiderio di possedere,
allora
di,
confrontiamo
di avere, più, ecco, di avere. Allora, questo porta, questo è incentrato nel pensiero dell'io, quindi vuol dire che noi praticamente trascuriamo Dio, cioè trascuriamo il donatore, ci fermiamo ai doni e tendiamo ad accumulare i doni. Cioè, cadiamo su quello che dice Gesù, non accumulate tesori in terra, perché lì i ladri, le pignole, eccetera quanto, rovinano, eccetera quanto, capisci? Accumulate tesori in cielo. In cielo, cioè, vuol dire, conoscete Dio. Noi invece, fermandoci al rapporto orizzontale, io e doni, tendiamo ad accumulare attorno a noi quanti più doni. E questo vuol dire che noi non crediamo, trascuriamo Dio, però separiamo i doni da colui che ci manda i doni, capito? E pensiamo al nostro io al centro, mettiamo il nostro io al centro. Allora naturalmente di fronte poi a Dio, quando si presenta come scelta e si mette in concorrenza con i doni, noi non possiamo fare altro che tradire Dio, non possiamo fare altro, perché lo vediamo come un concorrente, ma lui viene per portarmi via questo, lui viene e mi porta via questo, lui mi viene e mi chiede questo, ecco. E allora noi lo vediamo come un conflitto, capito? Non lo vediamo invece come ma è quello che io aspettavo. E quindi se uno di fronte ai doni ha tenuto presente colui che mi ha dato questi doni, allora si è sempre interessato, chissà perché mi manda questi doni, ecco, perché, qual è il suo scopo, qual è la sua intenzione, già si interessa, ecco, risveglia l'interesse. Allora quando lui si presenta, ma c'era, era te che io volevo, mica i tuoi doni, ecco, era interessante, capito? Ecco. Allora se si mantiene aperto, capisci? E allora risponde. In caso diverso invece, se non tiene conto di Dio, vede Dio come un concorrente, quindi lo vede in conflitto con i doni, questo mi sta togliendo questo, mi sta portando via quello, ecco. E allora non possiamo fare altro che necessariamente non possiamo fare a meno, non possiamo fare a meno.
Però qui in questo caso non si può dire che gli apostoli non avessero interesse per lui, l'avevano seguito, quindi questa frase adesso credete come va intesa, perché vabbè, non l'hanno interrogato in quel momento lì, non hai bisogno che qualcuno li interroghi, però se l'hanno seguito per 3 anni un po' di interesse,
sì, ma appunto,
quindi
lo so,
perché
ma,
non hanno fede,
ma c'è sempre, vedi, anche lì quando Gesù dice adesso credete, ma quell'interrogazione adesso credete mette in dubbio,
capisce?
Mette in dubbio, semina il dubbio loro, perché e lo confermo, perché dice viene il momento in cui mi lasciate tutti e mi lasciate solo. Quindi dice, voi credete di credere, come dice, voi credete di credere. E come non so, è come un Pietro. Dice, ma io verrò con te fino alla morte. Tu verrai come fino alla morte. Ma questa notte, dice, questa notte. Prima che il gallo canti tu mi avrai già tradito 3 volte. Vede come il Signore deve smontare le nostre illusioni. Noi ci illudiamo, capisci, di essere buoni, di essere giusti. Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri. Io pago qui, io sono giusto, io sono onesto, eccetera. Non fa...
E ci sediamo.
Ecco. E lì il grande errore, perché noi le pensiero del nostro io, ecco, ci crediamo, ci davanti. E invece se
però quali... l'errore contrario è sempre un errore del nostro io, anche il fatto di credere di non fare mai niente, di credere di essere sempre troppo indietro, è sempre anche un fattore del nostro io.
No,
perché noi ci accontentassimo della nostra povertà è un conto, invece il fatto che ci preoccupiamo per noi.
Un momento, intanto noi non possiamo scoprire la nostra povertà se noi in quanto ci misuriamo con le esigenze di Dio. Altrimenti non scopriamo mica la nostra povertà.
E quello è già positivo.
Cioè, io scopro di essere, mi spiego, distante dalla vetta, proprio in quanto mi misuro con la vetta. Ma se non tengo presente la vetta, non scopro mica di essere lontano dalla vetta, perché non mi misuro con la vetta. Io credo di essere a posto. Soltanto quando uno si propone una meta, e di fronte a questa meta scopre la distanza che lo separa dalla meta. No? E quando si scopre, si impegna a fare quei tanti metri in pochi secondi e si accorge la distanza che lo separa da quel proposito e tutta la fatica che deve fare, e allora scopre la povertà come insufficienza. Certo, pensando a noi stessi, se io mi propongo un filo umano, questo mi umilia, cioè, però se rispetto alla fede, se confrontandomi con Dio, con la volontà di Dio, io scopro la mia povertà, eccetera, rientro in quella che è la beatitudine, beati i poveri dello spirito.
Sì, ma uno diceva, se uno si preoccupa di questa povertà anche nei confronti di Dio, no? Cioè, se uno si lamenta, non accetta questa povertà,
no,
è sempre
no.
Un pensiero dell'io che non ci fa accettare questa povertà.
Cioè, io voglio dire, sia quelli appunto che dicono ti ringrazio Signore perché non sono come loro,
sì.
Però anche quelli che sono troppo dal lato negativo, cioè non accettano se stessi come sono,
no, secondo me sono sempre... Noi abbiamo l'altro che dice, abbi pietà di me Signore che sono un peccatore, questo è a posto,
ecco, però...
infatti Gesù lo giustifica, dice questo ha pregato e questo è andato a casa sua giustificato, cioè perdonato, l'altro no,
sì.
Quindi
quello di fermarsi anche troppo sui nostri peccati non è giusto, cioè lui dice sì, riconosciti il peccatore, poi guarda me.
Ah, ma certo, cioè, abbi pietà di me.
Parli sempre sulle, ecco,
sì, forse Marco voleva
capire. Ecco, capire
non dobbiamo chiuderci, perché quello può anche essere.
Appunto, orgoglio.
E può anche essere orgoglio. Cioè, io voglio essere come te, no? Io voglio fare, capisci, in quei secondi, tutti quei metri, ma, capisci, ecco, cioè, voglio essere primo. E questo è sempre il pensiero dell'io, no? Questo è l'accordo.
No, d'accordo. Ma però, quello che lei diceva, però, no? Che. Tanto se siamo nel pensiero dell'io, se ci mettiamo in vetrina, mettiamo in vetrina le nostre qualità, come se mettiamo in vetrina le nostre stracce, no? Cioè questo sempre ripiegarci sui nostri aspetti negativi.
Ah, no,
se
no,
uno si scoraggia.
E se uno scoraggiamento nel pensiero dell'io.
Mettiti in vetrina,
no?
Si capisce, no?
Ma lo scoraggiamento.
E in vetrina sia colui che dice, capisce, cioè, io sono ricco, in vetrina sia colui che dice io sono povero. Capisce? E sempre presentarsi in vetrina. Ma
lo scoraggiamento, per esempio, anche nel pensiero dell'io.
Sì, lo scaricamento.
Vedo il mio niente davanti a Dio.
Si capisce, lo scaricamento potrebbe essere Dio.
Era questo forse che volevi dire.
Perché chi pensa a Dio, è vero, fa sempre conto su Dio, riceve tutto da Dio e fa conto su Dio. Perché Dio è il principio, il creatore. In quanto è il principio creatore, noi dobbiamo, come atto di giustizia, prima di tutto rispettare questo, tutto riceviamo da Dio, tutto ricevi da Dio. Quindi, siccome Dio è il tuo principio, abbilo come principio tuo in tutto, quindi fa conto sempre su di Lui. Ma se fa conto su di Lui, prima di tutto, ovvero, mi accetto per quello, perché in quanto sono così, è Dio che mi ha fatto così. Quindi, la posizione sempre fondamentale è questa, accetta la situazione in cui tu ti trovi. E poi, in questa situazione, cerca di conoscere sempre di più il tuo Signore, cerca l'intenzione delle cose che Lui ti manda, delle cose che Lui ti dice, delle cose che Lui ti fa, perché in tutte le cose c'è un significato suo. Allora, se tu hai presente Dio, in quanto hai presente Dio, non puoi ignorare che tutto quello che ti accade è opera sua, ma non potendo ignorare che tutto è opera sua, ecco, si forma in te il bisogno, chissà che cosa Lui mi significa attraverso questo fatto. Che cosa mi vuol dire attraverso questo fatto? Quando io presento una persona e vedo che questa persona si comporta in un certo modo, chissà perché fa così. Ecco. E il pensiero della persona che risveglia in noi il desiderio, l'interesse per capire le opere di questa persona, capito? Tanto più se ci rendiamo conto che tutte le opere che Dio fa, le fa personalmente per ognuno di noi. Allora, Dio fa questo, quindi Dio mi sta parlando di questo, io non capisco. Signore, io non capisco quello che tu mi stai dicendo, quello che tu mi stai facendo. Aiutami a capire.
E io invece molte volte mi fermo su non capisco. Non capisco, non capisco, non capisco.
Va bene, ma il fatto di non capire mi deve portare, perché colui che mi parla è anche colui che mi spiega le sue parole. Non sono io che posso capire, mi spiego, non siamo noi con la nostra intelligenza che possiamo capire quello che Dio ci fa. No, è Lui, e per cui bisogna sempre guardare a Lui. Cioè, uno è a scuola, non basta che senta le parole del maestro, deve anche guardare il maestro, perché soltanto guardando il maestro, dal maestro riesce ad ottenere la spiegazione delle cose che il maestro gli dice. Cioè ci vuole questa attenzione, altrimenti noi scivoliamo nel pensiero dell'io. Allora noi facciamo soltanto la figura di ascoltare, di essere a scuola, ma noi andiamo col pensiero dietro a noi stessi. E questo ci impedisce di capire. Per capire, è vero, perché l'intelligenza ci viene da Lui. Dio è colui che parla, Dio ancora l'intelligenza delle sue parole. E allora dobbiamo sempre guardare a Lui per arrivare a capire quello che Lui ci dice. Quindi guardare a Lui per ricevere da Lui tutte le cose e guardare a Lui per capire le cose che riceviamo. Per cui la creatura a un certo momento confessa, riconosce che tutto è dono di Dio. È dono di Dio l'esistenza, è dono di Dio il suo parlare ed è dono di Dio l'intelligenza del suo parlare. Cioè non sono io che capisco, ma è Dio che mi fa capire. Io sono la tua luce, dice il Signore, capisce?
Pensavo che Gesù opera sempre per maturarci, ma per purificare,
certo,
le nostre
cose. Certo.
Cioè, la sua intenzione è sempre quella, certo, di farci avanti.
Ora, e questo farci maturare è proprio sempre questo, farci superare. Noi tendiamo sempre a stazionare illudendoci, ecco, e che Dio opera invece per disilluderci, per disilluderci. Per trarci fuori da quello che sono, cioè noi tendiamo sempre a, ma adesso ho capito, ecco, adesso so, adesso, e no, non sai, adesso credo, no, non credi, adesso Signore io sono giusto, no, non sei giusto, cioè, ecco, cioè, perché la vita è un continuo superamento di noi stessi, perché non sappiamo la meta infinita e Dio in continuazione tende a metterci in movimento verso. Anzi, la vita è proprio questo movimento verso, questo tendere verso di Lui.
Sì, d'altronde io penso che quando uno inizia un cammino di fede, no? È tutto un susseguirsi di momenti di gioia, e non direi momenti di tristezza, però momenti in cui constati cioè il bisogno, ecco. Cioè,
è Dio che tira.
Lui ti dà, magari, non so, quella mezz'ora di preghiera, no? E poi immediatamente, cioè magari ti accorgi, ecco la tristezza che forse, non so, diceva Marco, però ti accorgi, magari passano 3 ore e neanche un pensiero è andato a finire sul... Però ecco, quello secondo me è importante, se noi lo prendiamo come uno stimolo.
Certo, certo, tutto.
Perché
tutto.
Se noi ci fermiamo e diciamo, Cristo, sono stato 3 ore e non ho pensato...
No, ma non sono io, non sono io. Anche questo è un richiamo di Dio, Signore, io ti ringrazio che mi hai fatto capire che io in 3 ore non ho pensato a te. È un atto di misericordia da parte di Dio, capito? È un richiamo da parte di Dio, quindi vuol dire che Lui mi sta dietro e a un certo momento mi fa, ecco, mi risveglia.
E come dicevo anche io ieri sera, Ida, no? Perché stavo appunto parlando di questo. Cioè io potrei, con un semplice sforzo di volontà magari, passare 10 minuti a chiedermi cosa mi vuole dire Dio con questo, qualsiasi cosa mi capita, posso. Però non capirò mai niente, perché lo faccio così.
Me lo è uno sforzo a freddo.
Invece è bello se ti capita quella volta alla giornata, però, che è una cosa che ti viene proprio fuori.
Cioè, ti viene da Dio, Per questo dico che ci vuole tutta pazienza, perché dico, per imparare, è un imparare a leggere, no? Per imparare a leggere ci vuole il silabario, l'ho detto molte volte. Ecco. E allora, il Vangelo è il silabario. E lì si mette nelle mani perché noi impariamo a leggere le sue opere, le sue parole. Ora, come impariamo a leggere? In quanto lui è sempre lo stesso. Quindi quello che lui ha detto qui è quello che dice ancora oggi a me nella mia giornata. Quindi qui io ho il silabario. Quanto più approfondisco questo, approfondendo questo, incomincio a capire che quelle parole lì le dice per quell'intenzione lì. Quella parola lì la racconta per questo scopo qui, quei fatti lì, eccetera. E allora incomincio a ritrovarmi in Pietro, incomincio a ritrovarmi in Giuda, incomincio a ritrovarmi, non so, in uno dei suoi apostoli che era attorno, oppure nei farisei, oppure in Pilato, eccetera. Ecco. E a poco per volta mi accorgo che quel linguaggio che lui usò allora è lo stesso linguaggio che usa ancora adesso. È sempre lui, sempre lo stesso spirito, di uno solo, che parla per lo stesso linguaggio. Quello che parlò 2000 anni fa è quello che parla ancora adesso. Dio è fuori del tempo, non è che cambi a seconda dello spazio e dei luoghi.
Lì è, no, la rivelazione, quello che capisco. Ora, 2000 anni fa è rivelazione di quello che,
ecco, quello che questo qui dico è perché il silabario, che cos'è? È rivelazione, perché fa dire, vedi, quando tu vedi questo segno qui, sai che quel segno lì vuol dire A, quando vedi quel segno là vuol dire che, vuol dire B, vuol dire, ecco, allora vede, mi metti in relazione. Allora lui qui nel Vangelo mi insegna, sappi che quando tu vedi quella scena lì vuol dire che, vero, il mio spirito vuol dare questa lezione qui, vuol dire questo. E quando vede questo, vuol dire questo. Più noi quindi ci siamo abituati, vero, a imparare questo silabario, e più diventiamo capaci di interpretare, quindi di capire il significato di quello che Dio ci sta dicendo oggi come oggi. Ma se io volessi prendere, non so, un giornale, mettiamo, non so, tedesco, inglese, eccetera, così di primo acchito, se avessi studiato la grammatica, me lo posso fischiare di capirlo. Ecco, quindi, inoltre, ora, attualmente, noi ci troviamo come di fronte a un giornale di Dio. I giorni della nostra vita sono il giornale di Dio, che Dio ci mette avanti con tutte le sue notizie e quanto. Ma se io voglio capire il significato delle sue parole, adesso, senza aver prima imparato la lingua di Dio, se avessi prima imparato il silabario, eccetera, e io come dico, se volessi, avessi la pretesa di aprire un giornale inglese e di leggerlo di primo acchito, così senza aver fatto la grammatica.
Allora, qui in questo caso, quando mi trovassi in situazioni come gli apostoli di luce, loro in questo momento credono di aver capito chissà che cosa, adesso parli chiaramente, eccetera, devo sentire Gesù che mi dice, adesso credi?
Certo, credi, non soltanto, cioè, ma soltanto di... mi devo aspettare, vero, che di qui a qualche ora io...
Posso tradire.
Ecco, io lascio solo lui.
Cioè, questa scena...
Perché è lui stesso che mi presenta l'occasione per tradire. Guarda, tu ti credevi? Guarda cosa sei capace di fare. Tu ti credevi? Guarda cosa sei capace di fare. Ora dico, noi... Di fronte alle occasioni, quando in noi non c'è lo Spirito di Dio, noi di fronte alle occasioni non siamo mica liberi, perché noi siamo liberi soltanto con Dio. Ma senza Dio noi siamo necessitati, e di fronte alle occasioni noi non possiamo resistere, non possiamo fare a meno, necessariamente dobbiamo tradire, non possiamo fare a meno. Perché soltanto se abbiamo in noi la vera fede, soltanto se noi abbiamo il vero amore per Dio, cioè se abbiamo Dio al centro della nostra vita, noi siamo liberi di fronte alle occasioni. Capisci? Vediamo come Gesù di fronte alla tentazione, lui è libero. Sente la tentazione, ma ecco, abbiamo lo spirito che sta al di sopra. E quando Dio ha creato l'uomo, gli ha detto, tu sentirai le tentazioni, ma stai al di sopra, dominerai la terra. Capisci? Ma per dominare la terra deve avere lo spirito di Dio. Ma se non è lo spirito di Dio, è la terra che domina me. Noi crediamo di possedere la terra, ma noi siamo posseduti, noi crediamo di possedere le cose, siamo posseduti dalle cose, non siamo noi i signori delle cose, sono le cose che sono signori nostri, siamo noi, capisci, gli schiavi delle cose, che dobbiamo mantenere le cose da sole non stanno mica su, e quindi siamo noi gli schiavi, capisci, a correre per mantenere questo, mantenere quello, mantenere quell'altro, mantenere quell'altro, e quindi non possiamo resistere, capisci, di fronte, e che soltanto con lo Spirito di Dio, è lo Spirito di Dio che ci fa signori nella sua creazione. Perché lui è il Signore, come non so, è lui che ci fa fedeli. Noi per natura siamo infedeli, non siamo capaci di essere fedeli. Più siamo vicini a Dio, e più lui ci fa fedeli della sua fedeltà, perché lui è fedele. Allora, naturalmente, se noi ci illudiamo di essere con lui, ci illudiamo di credere, ci illudiamo di amare, ci illudiamo di essere giusti, lui, per sua misericordia, ci fa battere col naso, capisci? E subito il giorno dopo, per dire, vedi, tu credevi, ecco, allora rivedi la tua fede, rivedi il posto che tu hai messo nella tua vita, hai posto me nella tua vita. Ecco, rivedi per quello che tu conosci di me. Ecco. Ed è tutto atto d'amore da parte di Dio.
E quindi l'approfondire questa scena e il sillabario per aiutarci a vivere situazioni.
Ogni parola rientra in questo sillabario. Perché dico, qui abbiamo lo Spirito di Dio che insegna le associazioni, così, tra i segni, le parole e il suo Spirito, perché ci rivela il suo Spirito. Questo Spirito che parla ancora adesso in tutte le cose, però noi non abbiamo questa associazione qui, l'associazione l'abbiamo da sillabario.
Allora è anche vero che, cioè, nonostante tutti questi alti e bassi, se la creatura sa rimanere, che lui fa crescere molto l'interesse.
Ah, ma è solo lui?
Se uno rimane, nonostante, ecco, dici, in questa giornata ho avuto dei momenti intensi di rapporto con Dio, e poi mi accorgo che sono magari passata con la mezza giornata, le due ore, insomma, ho fatto questo, ho incontrato un amico, ho fatto quello, e il mio pensiero è stato tutto al di fuori di Dio. Però, ecco, se c'è quella fede di rimanere, cioè di dire, ho fatto quello, proprio, cioè lui, ecco, fa crescere molto.
Certamente, lui fa tutto, perché tutto quello che lui fa, lo fa per salvarci, non lo fa mica per punirci. Tutto Dio fa per salvarci. Ecco. E quindi, anche, non so, noi molte volte diciamo Dio mi ha punito, questa è una punizione. No, non dobbiamo mai parlare in termini di punizione. Ecco, capito? Dio tutto quello che fa lo fa per salvarci. Siamo noi nel pesce del nostro io, perché molte volte, ma siamo noi nel pesce dell'io che interpretiamo le cose così, ma nel pensiero di Dio no. Però tutte le cose, ora, siccome tutte le cose sono opere di Dio, sono parole di Dio, noi dobbiamo essere attenti a non interpretare le opere, le parole dell'altro con le nostre intenzioni, perché sarebbe come voler vestire dei miei abiti un altro. Mi spiego? No, guarda che ogni azione, ogni parola dell'altro, tu la devi intendere nell'intenzione dell'altro, non secondo la tua intenzione. Quindi cerca sempre. Ora, siccome l'intenzione di Dio è questa, Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere Lui, ecco, questa è l'intenzione fondamentale di tutto il suo operare, lo dice San Paolo, Dio vuole che tutti si salvino. Ecco, allora, tutti i fatti che avvengono, io li devo sempre interpretare in questa intenzione. Questo avviene non per punire, ma per salvare. Questo è non per punire. Quando anche noi, domenica, abbiamo visto che Gesù dice che Giuda è un demonio. Allora questo è un demonio. No, anche questa parola va intesa per salvare Giuda e per salvare qui di noi. Quindi se anche Dio dicesse a noi, tu sei un demonio, noi dobbiamo non interpretarla come per me è finita o disperare, eccetera. No! Questo lo dice per salvarmi, ce lo dice affinché io non sia un demonio. Quindi quando dice a Pietro, tu sei un demonio, l'ha detto anche a Pietro. E non ha mica detto, 5 minuti prima gli ha detto, beato te Pietro, perché è il padre che te l'ha rivelato. 5 minuti dopo gli dice, tu sei un demonio. Non lo dice mica perché sia un demonio. Ecco. Lo dice per rivelare che quello stato d'animo, quella mentalità così te lo fa essere un demonio, ma glielo dice per salvarlo, affinché lui non sia un demonio. Infatti, dopo un po' di tempo, Gesù dirà a lui, passi le mie pecore, passi le mie, eccetera, capito? Cioè, quindi evidentemente non ha mica fatto passi le sue pecore da un demonio. Quindi questo demonio con cui lui dice, tu sei un demonio, dice Pietro, è un fatto transitorio. Lo dice appunto perché non abbia adesso un demonio.
Se continua
allora,
a
quindi,
così,
quindi allora, per questo, ora, tutto questo, dico, è sillabario. Non è perché noi dobbiamo giudicare Pietro o dobbiamo giudicare Giuda. Dico il sillabario. Per me, per cui se io ragiono secondo mentalità umane, con argomenti umani, ecco io divento un demonio. Devo imparare a ragionare con argomenti divini. Perché tu non ragioni secondo Dio, ma tu ragioni secondo gli uomini. Allora, questa è tutta lezione, ecco il sillabario, capito? Per cui dico, no, questa lezione qui è per me, questa scena qui è per me. Quindi non è perché io abbia a giudicare Pietro, a fare il tribunale, o dire, guarda, abbia un suo posto, eccetera, o a giudicare Giuda. No, ma prende la lezione su di me, questo il Signore l'ha fatto per me. Quindi tutte le cose vanno sempre intese nell'intenzione di Dio. L'intenzione fondamentale è questa. Dio vuole che tutti si salvino. Quindi se attualmente, oggi, ti fa toccare con mano, che tu sei un demonio, che tu stai ragionando demonicamente, cioè ti dice questo, ricordati che il Signore te l'ho fatto carico umano, dice perché ti vuol salvare. Quindi è sempre in un amore che ti parla. Non te lo dice perché tu sia quello, ma te lo dice perché tu non sia quello.
Sì, hai capito? Noi vestiamo sempre un po' con le cose, d'altronde nella vita di ogni uomo, cioè, quando a volte succedono delle tragedie, delle cose comunque spiacevoli. Ecco, in quel momento lì, in effetti, se uno si ferma un momentino e le vede nell'intenzione di Dio, vedi proprio la situazione della tua anima in quel momento lì. Purtroppo noi in quei momenti lì ci fermiamo a giudicare la persona che ci ha fatto del male, oppure a giudicare quel, non so, la malattia, la cosa.
Cioè... Noi, dico, tutte, siccome tutte le cose vengono da Dio, tutte le cose devono essere intellette, ecco, nell'intenzione di colui che le fa. Perché se Marco mi sta dicendo una parola e io questa parola qui la intendo nella mia intenzione, io traviso la sua parola, capito? È logico. Soltanto se tengo presente l'intenzione di Marco nel dirmi la sua parola, però non segno, può essere rivestita da tutte le intenzioni che uno vuole. Ecco, soltanto se io tengo presente, Marco ha detto quella parola, ma qual è la sua intenzione? Soltanto cercando l'intenzione di Marco riesco veramente a capire la parola. Ma altrimenti io la rivesto della mia parola, a un certo punto che dopo capisco che ho tutto travisato. Ma io credo che Marco fosse così perché ha detto quella parola, eccetera, invece a un certo momento mi devo rimangiare tutto perché ho giudicato male. E allora il Signore dice, non giudicare. Perché fin tanto che tu non conosci l'intenzione di Dio, è Dio che giudica, no, tu non giudicare. Perché sono tutte opere di Dio. Quindi cerca sempre l'intenzione di Dio. L'intenzione fondamentale di Dio. E allora ti accorgi che Dio non ti dice le cose perché tu sia questo. Ma che tu, affinché tu non sia questo. Io dico ad un bambino, sei un asino, ma io lo faccio essere un asino per tutta la vita. Mi spiego, se l'altro si offende e si chiude. Ora, invece, Dio non dice a noi sei un demonio per farci essere un demonio. Dio lo dice a noi affinché, ecco, e lo intendiamo nel suo spirito, nel suo amore, affinché noi non abbiamo, quindi per liberarci. E come, non so, c'è uno che dice, adesso credete. Non dice mica, quasi dire, ecco, vi illudete di credere, per toglierli da quell'illusione. Per farli maturare. Quindi Dio opera in tutto per farci maturare, cioè per farci essere creature consapevoli di quelle che conoscono e di quelle che sanno, e non delle creature che si illudono. Salvatore, qualcosa?
Io volevo ancora chiedere una cosa. Cioè, con che tono, appunto, Gesù dice questo adesso credete? Con questo punto interrogativo?
Con questo punto interrogativo.
Cioè, con
no, perché, non... no, siccome loro hanno detto, noi crediamo... Adesso noi sappiamo, adesso credete, adesso credete, cioè lo dice, adesso credete di credere? State attento, dice, sì. È come, non so, cioè lo dice con lo stesso tono con cui ha detto a Pietro, quando Pietro gli ha detto, ma io verrò con te fino alla morte.
Ma tu lo dici con rammarico, non capisco.
Tu lo dici, tu verrai con, ecco, anche qui interroga, tu verrai con me fino alla morte? Tu verrai con me fino alla morte? Dice, stanotte. Prima che il gallo canti, tu tre volte mi avresti tradito. Lo dici con quel tono lì. E questa è la questione qui. Tu dici di credere.
Per aprirci gli occhi.
Ecco, capito? Cioè, lui sa la nostra povertà, lui sa la nostra miseria, lui sa le nostre illusioni. Ma è tutta opera d'amore. Tutta opera d'amore per trarci fuori, ecco, in modo che noi non abbiamo a credere su, facendo conto su noi stessi o sulla nostra stessa fede. No, perché se lui ci muove un momento, noi ci accorgiamo dove andiamo a finire.
Ma lui non ci vuole, siamo noi che
no, ma dopo lui parla così affinché noi abbiamo sempre capito a far conto su di lui. E soltanto a far conto su di lui, ecco, capisci?
Allora
non dobbiamo rammaricarci tanto se sbagliamo, no? Perché se manca questa consapevolezza, come diceva prima,
sì.
Quando sbagliamo... E perché non siamo consapevoli, non
diceva. Sì, certo.
Quindi...
Però a un certo momento anche l'ignoranza. No, a un certo momento anche l'ignoranza diventa colpa, cioè il non tempo, il non conoscere Dio, a un certo momento diventa colpa. Però, infatti Gesù all'ultimo dice Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte io ho cercato e tu non hai conosciuto l'ora in cui sei stato visitato. Quindi il non conoscere, per questo è così, arriva un certo momento in cui Dio viene a cercare da noi se abbiamo interesse per lui, ecco, cioè se da tutto quello che lui ci ha mandato, ci ha fatto, in noi si è formato questo interesse per lui, questa conoscenza di lui, Cioè abbiamo capito che c'è un creatore, abbiamo capito che c'è un Dio, abbiamo capito che questo Dio è presente, che questo Dio pensa a noi, che questo Dio ci ama, che questo Dio parla. L'hai capito questo? L'hai capito questo? Hai capito che Dio è colui che opera tutto? Che nemmeno un capello cade senza che lui lo voglia? Questo l'hai capito? Lo credi veramente? O lo credi soltanto per sentito dire? Ecco, ti sei formato, perché noi più delle volte noi crediamo per sentito dire, noi conosciamo per sentito dire, e Dio che opera per smontarci da questo sentito. Ora, naturalmente tutto è buono, perché anche il sentito dire serve, ma serve per risvegliare in noi un interesse personale. Ora, fin tanto che io personalmente, dopo aver sentito dire, nel silenzio della mia stanza, non mi metto tu per tu con Dio, per cercare da Lui la luce su quello che mi hanno detto, la sua luce, e io ho sentito dire, e il sentito dire non mi tiene mica su, di fronte alla prova io, por carità, il sentito dire qui non mi dà vita, perché l'amore non è un sentito dire, e Dio si fa oggetto d'amore, e l'amore è un rapporto personale, gli altri non c'entrano più, quindi gli altri mi possono, mi spiego, parlo della donna, gli altri mi possono dire, quella donna là è bellissima, c'entra quanto, è ricca, è tutto sentito dire, ma fino a che io personalmente non mi interesso, non entro mica nell'amore. Capito? Ora, il rapporto d'amore è un rapporto personale, ma è tutta lezione di Dio, il significato di Dio per dire a noi che con Dio i rapporti sono personali. E personale vuol dire fare esperienza, non per sentito dire. Allora, il più delle volte, come dico, la nostra fede è fede perché gli altri hanno detto così, tutti dicono così, eccetera. Ma io nei miei affari mica mi comporto secondo quello che dicono gli altri, mi interesso personalmente, esperimento personalmente. Cioè, nelle cose che ci stanno veramente a cuore, noi ce lo mettiamo noi il naso, non stiamo mica a quello del sentito dire. È chiaro? E così anche se veramente Dio ci sta a cuore, non ci accontentiamo di quello che ci dicono gli altri. Vogliamo sperimentare noi, e Dio ci chiede proprio questo. Entra nel silenzio della stanza, chiudi l'uscio, cioè metti fuori tutto. Per lì nel segreto della tua stanza, ecco, rivolgiti al Padre tuo che ti ascolta nel segreto. E il Padre tuo ti darà la ricompensa, cioè ti darà quella luce, perché il Padre è Padre della luce, no? Quella luce che convince l'anima personalmente. Ma l'anima quando è convinta personalmente, avesse poi dopo tutto il mondo che fa contro, capisce? Quello soprattutto, appunto perché ha in se stessa la ragione di quello che crede. Ora Dio tende a formare questa consapevolezza qui. Quindi il fatto di non essere consapevoli, di non essere consapevoli, certamente diventa colpevole, perché vuol dire che io non mi sono mai interessato personalmente di Dio. Per essere quella luce che mi convince, perché la luce che convince l'anima viene soltanto da Dio, eh? Noi le parole ne possiamo dire tante, ecco, possiamo gli uni gli altri aiutarci, poi personalmente ognuno di noi, se non entra in rapporto con Dio, non acquista quella luce che convince, capito? E questo è come non so il mangiare, eh? Io posso sentire tanti che l'altro, oh là si mangia bene, altro, ma fin tanto che io personalmente, tu quello che mangiano gli altri non serve a me. Anche se gli altri mi dicono, là si mangia bene, là si sta bene, quanto. Capito? Quindi chi mangia nutre se stesso, non nutre mica l'altro. Statisticamente facciamo capisci? Cioè, due hanno mangiato un pollo, eccetera, ha mangiato mezzo pollo. No, dico, il pollo è stato mangiato da uno. E poi dove ne facciamo la statistica, dice, uno è stato senza, l'altro l'ha mangiato, hanno mangiato mezzo pollo ciascuno, statistica questa. Ma in realtà no. In realtà, però, chi mangia il pollo nutre se stesso, non nutre mica l'altro. Ora, dico, tutto è segno per dire a noi che i rapporti sono personali. E allora, se i rapporti personali, se a un certo momento io sono incosciente, ecco, non conosco, no? Vuol dire che non mi sono personalmente interessato di Dio. Chiaro? Allora, qui abbiamo poi la colpa, a un certo momento arriva la colpa.
Lei prima ha detto che Dio ci dà la luce, no? Se noi nel silenzio della stanza...
Se la cerchiamo, certamente.
Ecco, cercate, per esempio, quando diciamo il Padre nostro, che sì. Diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, certo. Non sono mai riuscito a capire in che senso è quel dacci oggi. Ci ho pensato molto, eh. Cioè, se vuol dire dacci oggi la parola quotidiana, oppure dacci oggi il pane che serve a noi oggi. Cioè, come siamo grandi oggi, dacci del pane che sia alla nostra altezza.
Non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa?
No.
No?
No, invece ho sentito molta gente che lo interpreta proprio dacci oggi il Vangelo. Non so, per me è diverso.
No, un momento, perché non, io sono lì che non capisco.
No, sono anche io che mi sono
detto. No.
Cioè, non capisco se, diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, nel senso, non so, oggi non ho fame, non darmi un micù, non darmi qualcosa di grande, dammi qualcosa di piccolo.
Sì.
Domani
spezza il pane secondo la mia fame.
Materiale,
no?
Vuol dire? No,
no, spirituale. Lui sta parlando spirituale. No? Io penso sia andato sul piano spirituale. Sì. No? Infatti, dunque, qui Gesù è chiaro perché dice così: non cercatemi per il pane che passa, ma cercatemi per il pane che non passa. No? Quindi, se lui adesso ci fa chiedere il pane, evidentemente lui parla di quel pane di cui lui dice: non cercatemi per il pane che passa. Mi spiego. Ma cercate per il pane che non passa, quindi se non preoccupate il pane, cercate di mangiare, cercate per il regno di Dio. Quindi evidentemente questo pane è il pane della vita eterna. Quindi dai oggi a me un pezzo di pane che mi faccia crescere per la vita eterna.
Sa lui quanto deve essere.
Ah, ma è lui che lo proporziona a me, no? Però il pane vero, per poter essere mangiato, ha bisogno di essere desiderato, cioè bisogna avere la fame per mangiare, no? E allora ecco che Dio forma in noi il desiderio di quel pane che lui vuol darci, ma che non può darci se noi non lo chiediamo, perché ho detto prima che i veri grandi doni, i doni maggiori, vengono dati soltanto se sono cercati, desiderati, allora si fa cercare, perché cercandoli si forma in noi l'intenzione. L'intenzione di quello che vogliamo che ci rende consapevoli di, altrimenti noi ci troviamo magari con la casa piena di pane ma non ci rendiamo conto, capito? Che era tutto pane da mangiare, non ci rendiamo conto. Soltanto il giorno in cui incominciamo ad sperimentare la fame di, incominciamo a capire la preziosità del pane. Prima no, ecco, allora è meglio il povero che il ricco. E noi possiamo essere inondati di pane e non aver fame. Dico che questa è una tragedia molto più grossa di quel tale che ha tanta fame e non ha pane, eh? Perché quando uno ha fame e non ha pane, e siamo su un terreno sano, è un uomo sano. Quando uno ha tutto pane e non ha fame, abbiamo l'uomo malato. Quindi è molto meglio, vero, l'uomo che patisce la fame, che soffre la fame, ecco, che invoca il Signore, ho bisogno di pane, piuttosto che quell'altro che si è inondato di pane, eh? È chiaro? Comunque, è vero, il concetto da me è per formare in noi il bisogno di ciò che Dio vuol darci, ma che per darci, in modo che noi lo possiamo mangiare, bisogna che in noi ci sia l'appetito. Quindi quel darci oggi, direi, è per formare in noi l'acquolina, ecco, l'appetito della cosa che ci fa chiedere, il desiderio della cosa. Ce lo presenta affinché in noi si formi la fame, il desiderio di quello. E ne capiamo l'importanza. No, è chiaro.
E materialmente non si potrebbe interpretare.
Ma tutte le parole di Dio vanno sempre interpretate nel pensiero, secondo l'intenzione. L'intenzione è il Padre. Tutto è parola del Verbo, no? Il Verbo parla sempre nel pensiero del Padre. Quindi non dobbiamo mai separare, quindi rendere materiale quello, capito? Ecco.
Materiale in sopra più, certamente prima di terreno di Dio.
Materiale è ancora segno, ma anche il pane che io mangio sulla tavola materialmente, ancora quello è un segno che va interpretato spiritualmente. Me lo fa mangiare così, capisci, come segno e così. Ma io non devo accontentarmi di questo pane qui, perché certamente questo pane qui domani non mi nutrirà più.
Ma quando vi dite tutto il resto vi sarà dato in sopra più.
Certo.
Perché noi la creazione, il Padre è solo lì, cioè lui ci ha creati con tutto quello che abbiamo bisogno. Poi noi lo
questo
male,
lo dice perché affinché noi abbiamo a capire che c'è una cosa essenziale della quale ci dobbiamo preoccupare, perché altrimenti tutta la nostra vita fallisce. Questa cosa essenziale è la lezione che ci dà attraverso Maria. Maria sento la parte migliore. Questo è il lavoro essenziale. Ecco, tu però puoi non fare niente nel mondo, fare quello, ecco, la tua anima è salva. Ma se tu conquistassi anche tutto il mondo, ma non fai quello, tu sei perduto. Ecco, allora, per evidenziare questa essenzialità qui, senza la quale l'uomo fallisce il suo destino, ecco che dice, non preoccuparti di niente, fa questo. Ecco, tutto il Vangelo non fa altro che rivelare a noi questa essenzialità, quest'unica cosa necessaria, appunto per non pasticciare. Perché devi, guarda, tu devi fare questo, ma devi anche fare questo, ecco, a un certo punto ne pasticciamo. E allora lui annulla tutto. Guarda, non preoccuparti, né di mangiare, né di vestire, né di figure, né di altri, né. Questo. Ecco, accettando lo evidenzia lì così. Ah, ho capito. Tu vuoi questo. Ecco, capito. A qualunque costo. Sei autorizzato a avere, eccetera, lasciare tutto, anche padre, anche madre, eccetera, ma non mollare questo. Ecco. E lì è nettezza. che non parlare chiaro.
Volevo ancora collegarmi al discorso che facciamo prima, no? Cioè, ecco, che a un certo punto il scegliere o non scegliere diventa colpa. Cioè, ecco, non so se è un termine giusto, cioè, in ogni creatura, nella vita di una creatura, cioè c'è un momento in cui uno sceglie inconsapevolmente, cioè magari sbagli per 20 anni, 30 anni, 40 anni, tu non sai, cioè non ti poni il problema di Dio, ecco, non te lo poni.
C'è.
Dio c'è, agisce, tu non te lo poni. Ad un certo punto, inevitabilmente, ognuno di noi si pone il problema di Dio, o per dei fatti
che Dio succede, che ce lo pone.
O per Dio che ti prende talmente per il collo che dici ci sono.
Esatto.
Tutto. Ecco, da quel momento lì comincia la colpa.
Sì.
Ecco, perché lì io so che c'è, capisco che c'è e scelgo altro. Cioè, certo, in quel momento lì io sono colpevole.
Quando le cose incominciano a diventare in noi intenzionali.
Esatto,
intenzionali.
Io so che c'è, so che lui ho sperimentato, ho sentito dire. Però io continuo,
Infatti, il primo tempo della nostra vita, ma noi mettiamo d'accordo tutto, andiamo in chiesa, eccetera, quanto, rubiamo, non so, pensiamo a noi stessi, alla nostra figura, facciamo le nostre carriere, eccetera, quanto, mettiamo tutto assieme, tutto va bene, non ce ne accorgiamo dell'incompatibilità, capito? Poi man mano, a un certo momento, ecco, è Dio che lavora su di noi, tu dici, guarda che non puoi mica mettere d'accordo questo con quell'altro, mica puoi mettere d'accordo con quell'altro, è quello che diceva, fin dall'inizio, cioè, mi sta mettendo in guerra questa faccenda qui, perché non posso più fare liberamente quello che voglio. Ecco, la parola di Dio che discute con me, ecco, e mi seleziona, cioè, e tende a formare in me una creatura autentica, non una creatura che pasticcia, capito, tutto assieme, capito? Ecco, la creatura che sa quello che vuole, certamente abbiamo una creatura che sa quello che vuole, ecco, e tutta opera di Dio, che parlando con me con pazienza poco per volta forma una creatura consapevole di quello che vuole, consapevole di quello che crede, eccetera, quanto. Ma lì è la gioia, lì è la liberazione. Ecco, prima noi non vivevamo mica, quella non era vita, quella era essere nel banderuole in balia di tutti i venti che soffiavano e di tutte le cose che incontravo. E quello non era vita, quello non è vivere, quello è essere vissuti e patire la passione delle cose. Ecco, non è avere in noi stessi la vita. La creatura che ha in sé stesso la vita ha in sé stesso la ragione di quello che, del fine che vuole. Capito? Allora qui abbiamo una creatura che sta dritta sui suoi piedi, mi spiego? Ecco, che è orientata. Allora Dio tende a formare in noi questa creatura così consapevole, capito? Con un'intenzione in sé. Dunque, passiamo avanti. Versetto 32. Ecco, l'ora si avanza, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi. Ciascuno per proprio conto e lascerete me solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me.
Sabato 9 aprile 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 31, ciclo B.
Versetto 31. Gesù rispose loro: adesso credete?
Gesù sa in anticipo cosa, come andranno le cose, quindi è un po' sta rovesciando un po' le nostre posizioni, come ha rovesciato al suo tempo quelle di Pietro. Dice: tu non mi rinnegherai, tu mi rinnegherai tre volte. E qui è lo stesso, dice: voi siete sicuri che non mi abbandonerete e invece mi lascerete solo, vi disperderete, eccetera. Quindi ci dice queste cose in anticipo perché quando avverranno noi abbiamo a ripensarci, dire: guarda,
Dio lo sapeva. Noi ci illudiamo di sapere, noi ci illudiamo soprattutto di credere, invece il Signore che conosce gli animi sa.
Se noi ci illudevamo e invece guarda, è proprio vero, abbiamo rigettato.
Grazie.
Anche in questo adesso credete, no? Che noi c'è come
interrogativo, no?
Interrogativo che c'è appunto però questa un po' di ironia, no?
Sì, certo.
Cioè, perché il nostro credere di sapere, il nostro credere,
anche il nostro,
ancora sempre basato.
Anche il nostro credere di credere. Anche il nostro credere di credere. Forse noi crediamo veramente quando dubitiamo di credere, quando tocchiamo con mano la nostra povertà. Signore, aiuta la mia fede. Allora qui comincia la fede veramente. ma quando siamo tanto sicuri di credere, più delle volte, non c'è mica fede, perché credere vuol dire desiderare, far conto su Dio, desiderare di conoscere Dio, applicarsi a Dio, e quindi sempre constatare la nostra lontananza, la nostra povertà, la nostra cecità, la nostra incapacità, capito questo?
Le fine? Sì, è una domanda che dovremmo ripeterti sempre da noi stessi, se parliamo, perché così a parole è facile.
Soprattutto dobbiamo ritenere che non siamo noi la misura della nostra fede, è Dio che misura la nostra fede, vero? La nostra fede è misurata dalle sue parole, dalle sue richieste, dalle sue proposte. Non siamo noi che possiamo misurare la nostra fede.
E anche gli apostoli hanno avuto delle prove concrete per credere, pure non lo stanno.
Certo, certo. Guido? Sì, Tiziana?
Io non ho capito tanto bene il significato di questa parola del Signore.
Sì.
In questo senso, sai, per credere si intende il dedicarsi, no? Al Signore. Loro, per quanto gli era stato possibile, si erano dedicati a lui, no?
Sì, certo, certo.
Se invece Gesù rimprovera proprio quello che l'affermazione di prima, no? Loro dicono tu sei uscito da Dio, no?
Sì.
Loro non potevano credere che lui era figlio di Dio.
Certo, non potevano, per questo, sì, certo, ma lui si adegua sempre alla situazione in cui si trova la creatura, Le risposte che lui dà, le dà sempre tenendo presente la situazione, il punto in cui si trova la creatura, in cui si trova l'uomo. Ora, loro hanno rivelato una certa situazione, adesso noi crediamo, adesso noi abbiamo capito, adesso siamo sicuri che tu vieni da Dio, e invece non è tutt'altro che sicuri, perché tu sei tu, non era quello. Soltanto il padre conosce chi è il figlio, e fin tanto che la creatura non è condotta per la contemplazione del padre, non può sapere chi è il figlio di Dio, capito? Quindi loro credono così, per sentimento, perché hanno desiderio di certe cose, capito? Perché si trovano bene con lui, eccetera. Allora, ma quello non è vera fede.
È come se fosse un avvertimento che...
Certo, infatti lui dice, adesso credete, poi dopo aggiungerà, vedrete quello che è, dove vi conduce a vostra fede, quindi, d'accordo. Daniela? Sì. Maglia.
Pensiamo che Gesù ci interroga sempre per purificare il nostro
cuore, certo,
certo, farci prendere.
Soprattutto, prima di tutto, per liberarci dalle nostre illusioni. E noi più delle volte siamo illusi. Noi ci illudiamo, ho detto prima, noi ci illudiamo, crediamo di credere, crediamo di essere giusti, crediamo di essere, non so, magari religiosi, crediamo di fare tutti i nostri doveri, di ogni nostro dovere, eccetera, e poi dopo invece siamo più lontano, lo spirito. Abbiamo sempre il conflitto dei farisei, è stato lì, I farisei non sicuri, sicuri della legge, sicuri di Mosè, e poi certamente hanno mandato a morte il figlio di Dio, il che vuol dire che non avevano capito lo spirito della legge, quindi non erano nemmeno con la legge, Se fossero stati con la legge avrebbero, perché Mosè ha parlato di me, quindi evidentemente, d'accordo?
Sì, è proprio un ammonimento, perché a livello di parabole non si può dire di credere, e la parabola è solo un annuncio, quindi finché non si avvicina alla luce,
si deve desiderare di capire. Cioè il vero credere è quando uno desidera di capire. Se uno desidera di capire, lì ha la fede.
Ma sì, quando la parola attrae, però è un cammino lungo, finché non si arriva.
Quindi Gesù dice che se veramente uno credesse come intende lui credere, non si scapperebbe, non si lascerebbe, cioè si sarebbe veramente disposti a andare.
Sì, perché si seguirebbe lui dove lui va. Lui dice, nel momento in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. Lui dice, adesso abbiamo capito niente, cioè, tanto è vero che lo lasciamo solo, quindi non ho capito. Perché lui sta segnalando una meta e li invita quindi a camminare con lui per arrivare a quella meta lì. La meta che è la conoscenza della verità. L'uomo è fatto per conoscere la verità, soffre in quanto non vede la verità. Quindi la meta è arrivare alla verità. Quindi non fermarsi a metà strada. Quando tu ti fermi a metà strada, dico, adesso qui sto bene, sono sicuro, e vuol dire che non hai capito niente. Cioè non hai capito che sei in cammino. La vita è essenzialmente un cammino verso, ma il cammino ti presuppone una meta. Devi sapere dove.
Lì ho parlato prima di quella meta.
Già, lui ha parlato della meta e noi diciamo, adesso stiamo bene qui. Vuol dire che non hai capito niente, lui dice. Dice, no, devi arrivare là, non devi fermarti qui.
Sì. Basta. Sì. Cosa? A mio avviso è una domanda molto bella questa, che rende proprio l'idea di come noi uomini abbiamo sempre bisogno di cose concrete, che effettivamente secondo me la fede va oltre,
oltre. La fede è un senso sicuramente continuo, ma sicuramente anche di tutte le nostre sicurezze. Quindi per le volte noi siamo molto sicuri di cose. L'ho visto io, l'ho toccato, l'ho sperimentato, quindi queste cose sono sicure. E poi ti accorgi che le cose sono molto, molto diverse. No? Non possiamo cioè, dire vero, che il mondo è come lo vedo io. C'è tutto un mondo che si supera infinitamente, che noi non vediamo e non tocchiamo. Quindi bisogna mantenere sempre con questa apertura. E sempre con questo, ecco, con questo desiderio di capire, di andare oltre. La fede vuol dire sempre andare oltre. Quindi supera le tue esperienze, le tue conoscenze, sii aperto. E continuamente Dio ci bombarda con interrogativi, con delle proposte, di cose che ancora non capiamo, ancora non vediamo. Non rifiutare dicendo, ma io sto bene qui, ecco, mi piego. Ecco, la fede è questa apertura qui, questa cosa.
Sì, siamo ancora nella fede, però ci siamo
ancora
tutti.
Certo, ma già detto l'altra volta, l'ho detto proprio, no? Che i dubbi sono proprio uno stimolo che Dio ci mette, capisci, nell'anima per farci camminare, per dirci guarda che non sei arrivato, per dirci guarda che non sei ancora mica arrivato. E quando uno non ha più dubbi, dice, ah sono arrivato, perché come vai in montagna, la prima cima, ah sono arrivato, e poi a un certo punto si facciano dubbi, guarda la solata, e poi quando sei arrivato manco l'altro, sono arrivato, e poi dice, ecco, hai capito? E allora ho detto, la fede è questa apertura qui. Ecco, non tenerti sulle tue sicurezze, ma accogli i dubbi, perché i dubbi sono un incentivo. Ma se questo è vero, allora perché si crede? E allora perché, ecco, ma accogli, non chiuderti, ah no, questo è lo scudo perché la verità è quella, capisci? E no, no, Matera, anzi, dico, il dubbio è una sollecitazione che Dio ti fa arrivare, quindi è Dio che te lo introduce questo dubbio nell'anima, perché si approfondisce. Quindi la verità si va in profondità, non si trova in superficie. Il bambino appena vede le cose, ah le cose sono così, il mondo è così, bisogna arrivare con tutto il mondo. E poi dopo ti accorgi e devi andare in profondità, e sempre più in profondità, e ti richiede sempre più intelligenza. E certo ti richiede la disponibilità, perché l'intelligenza richiede del tempo, ti richiede del tempo. Certo ti dice, ma io da guadagnare, io da fare questo, per l'altro non posso, no? Ecco, invece se hai fede, la fede ti impegna, capito?
Nel cammino della fede veniamo trovati con tutti i posti di Nicodemo,
certo.
Per conoscere la verità è necessario
rinasce
dall'acqua e dallo spirito.
Certo.
Questo è una cosa che ma, cioè, è un po' come nella parabola di quello che tu hai la torre, che deve certo. Mettersi il tavolino per parlare bene.
Fare bene i conti. Cioè, no? Sapere quali sono le esigenze, della verità. Non illuderti, la verità ha queste esigenze qui, quindi non crederti di Dio, perché te è esattamente la stessa cosa. D'accordo? Gina? Passiamo al versetto 32.
Sabato 18 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 31, ciclo C.
Versetto 31. Gesù rispose loro, adesso credete? Nino?
Sì, mette subito in dubbio quella affermazione.
Quella sicurezza.
Noi abbiamo creduto. Intanto il credere, l'hai appena detto, è sempre grazia di Dio, non è mai opera del nostro io. Quindi dobbiamo essere molto attenti nell'illuderci. Nel credere di aver capito qualcosa.
E sì, perché quando credi di aver capito non c'è più di capire.
Sì.
E resti pregato.
Senz'altro ti fermi.
Ti fermi. Franca.
Gesù interroga per farti interrogare.
No, interroga perché sta sconvolgendo, buttato in aria quello che noi abbiamo sistemato.
Sarebbe la stessa domanda che fa a Tommaso, adesso credi perché hai veduto. A Pietro quando gli dice adesso mi ami più di tutto, per far prendere consapevolezza di quell'errore che non abbiamo fatto.
Ecco.
Questo che loro per noi, no? Che si sono sentiti conosciuti di Gesù, che Gesù capiva i loro pensieri. E poi Gesù che dice questo, adesso credete e non credete, no? Noi ci crediamo di credere quando ci sentiamo
con adesso, perché un'interrogazione, adesso credete, infatti poi dopo, continuando il discorso, fa capire, non credo
non
niente,
credo,
non ho capito niente, quindi...
Ma pensavo proprio per noi questo momento in cui noi ci sentiamo conosciuti di Gesù, no? Capiamo che Lui qualcosa di più di un uomo, no? E poi lui ci sconvolge anche questo.
Ci sconvolge perché soltanto il padre conosce il figlio. E quindi, fin tanto che noi non conosceremo il figlio dal padre, tutta la conoscenza che noi abbiamo del figlio è un'illusione, capisci? Tu non mi conosci e non puoi conoscermi, soltanto il padre mi conosce. Lui è generato dal padre, quindi soltanto conoscendo la causa tu conosci l'effetto. Se tu credi di conoscere l'effetto senza conoscere la causa, ti illudi.
Sì, eppure abbiamo bisogno di questo.
Certo che abbiamo bisogno di questo, però noi abbiamo bisogno di tutto, perché non dobbiamo disprezzare niente, quindi tutto quello che Dio ci fa arrivare lo dobbiamo accogliere tenendo molto prezioso. Perché quando tu disprezzi una cosa, già quella diventa poi dopo la pietra angolare, capisci, in nome della quale tu non riuscirai più a costruire niente. Quindi noi dobbiamo accogliere tutto, ma mai vantarci, mai ritenere di, hai capito, di aver capito, di vedere, perché tutto quel che tu accogli e che ti arriva da Dio, arriva per metterti in movimento, per farti interrogare, per farti cercare. Perché il principio luce è uno solo, è Dio, e fino a che tu non sei illuminata da quel principio lì, tutte le tue conoscenze precedenti vanno tutte superate. Allora, perché Dio te le dà? Te le dà per farti camminare verso la scoperta del principio luce, in modo da poter guardare con quella luce lì. Noi possiamo correre loro e dire, adesso capisco tutto. E a quel punto lì ti chiudi, ti rifiuti di capire. L'errore grosso che illude, che illude, che continua a illudere tanti, anche molto religiosi, è quella, questa chiusura qui, dice, noi sappiamo, noi capiamo. E Gesù dice, nessuno che non rinasca dall'alto, dal cielo, di Dio, non può vedere il regno di Dio. Quindi non dire, noi sappiamo, prima di quel giorno, capisci?
Sì, sì,
quindi... Perché dicendo, tu, dicendo io so, tu ti metti fuori, capito? Perché per i beati quello che piango, beati i ciechi, perché questi sono quelli che invocano la luce, allora questi camminano, come tu dici io so, tu ti metti fuori, perché, capito? E soltanto quando Dio ti farà vedere dal suo principio, dal suo punto di vista, allora, hai capito questo? Allora tu dirai, Signore, tu sai.
Sì, quindi anche per le conoscenze di Dio queste cose. Così,
vanno sempre
anche dire al figlio,
infatti abbiamo detto che il primo sigillo di Dio creatore è il senso di mistero, il senso di mistero, capisci, che Dio, nel senso di mistero tu non sai, Dio ti fa arrivare il suo spirito attraverso il sigillo della novità, per cui tu credi sapere e Dio ti mette fra la novità non è novità in quanto tu non la conosci, questa cosa qui è nuova, però se tu credi di sapere, cosa fai? Questa cosa qui è nuova, quindi la scarto, perché io so. Questo non accetto. Ci fa correre quel rischio lì. Capito? Invece, se tu vuoi mantenerti con Dio, ho detto che la caratteristica della presenza dello Spirito è la novità. Allora, l'importante è che di fronte alla novità tu non dica, tu non faccia la chiusura e dica, eccetera, io so. E quindi questo non accetto perché è una novità.
Quindi la novità è sempre per farmi lavorare.
E per farti lavorare. Allora, tu cammini verso Dio in quanto lavori, capisci? Cioè, in quanto cerchi di arrivare a vedere quello che potresti di Dio. Sì.
Sì, mi fa molto pensare riguardo al credere. L'errore non è nel credere, perché Gesù dice l'opera di Dio.
Ma che certo, no, è l'errore che si è vantato di credere.
Cioè, e poi, ecco, siccome lei ha accennato Tommaso, no? E qui mette in evidenza il fatto che è un errore questo credere qui, perché deriva dalla conoscenza, dice, per questo crediamo.
Sì, certo.
Perché noi conosciamo che sei tutto, per questo crediamo. Certo. Mentre invece è l'opposto. Credere certo. È per arrivare.
No, tu credi veramente in quanto stai cercando, in quanto ti metti in movimento per capire.
Ecco, non perché conosci, allora credi.
Certo.
Sì, una domanda un po', c'è un po' di ironia in questa sua domanda, certo, in sostanza. Certo. Vuol farci capire che in realtà... La fede, questa fede che abbiamo di avere non è così,
certo,
così grande.
Certo. Teresa.
Che domanda per farci chiudere gli occhi?
O per chiuderci gli occhi? No, perché siccome noi li avevamo aperti, no? Lui ci fa la domanda per chiuderci. Dice, vedo più niente. Prima vedevo.
Perché quando siamo ciechi invochiamo la vita.
Già. Dina? Tu non so.
Questo è collegato con quello che avevo detto. Crediamo che venisse.
Certo.
Mi faceva pensare come quante volte noi diciamo di credere che tutto viene da Dio, non è su tutte manifestazioni del Dio, no? Certo. Che viene a noi e del Dio che parla a noi, diciamo di credere, e poi lui ci mi dice, ah, adesso credete,
certo.
Basta un niente per... è Gesù che interroga, no? Quando...
Certo, certo.
Quando ci ho fatto carco in mano che non crediamo, certo. È lui che ci interroga, che ci crede.
Certo. Versetto 32.